Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova. Un viaggio fra le molteplici anime delle città che popolano il nostro mondo. Luoghi, lingue, storie nascoste, attraversamenti, persone e culture, dal loro cuore pulsante ai margini, dalla realtà all'immaginario.
Ciao, sono Florencia Ferrante, ricercatrice di lingua e traduzione spagnola al Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova. Oggi vi racconterò, per il podcast Le città visibili, la mia città, il luogo in cui sono nata e cresciuta e, senza dubbio, il mio posto preferito al mondo, Buenos Aires. Città immensa, piena di contraddizioni, Buenos Aires è stata soprannominata Reina del Plata, e cioè Regina del Plata, per via della sua posizione strategica sull'estuario del Rio de la Plata, letteralmente fiume dell'argento. Ma Buenos Aires è stata anche chiamata Parigi del Sud America, per l'architettura a tratti monumentale, i grandi boulevard alberati e per la sua particolare atmosfera culturale. Il nome di Buenos Aires oggi può far riferimento a due diverse entità geografiche e amministrative. Da una parte, la città autonoma di Buenos Aires, capitale della Repubblica Argentina, che si estende per circa 200 km quadrati e conta una popolazione di più di 3 milioni di abitanti. Oltre i confini della città amministrativa, si estende l'area metropolitana di Buenos Aires, che è la periferia e include, oltre alla città autonoma, altri 40 comuni e concentra circa il 30% della popolazione nazionale. Parliamo dunque di una popolazione complessiva di circa 14 milioni di abitanti, il che la rende l'area più popolata del paese e nucleo del sistema urbano argentino. I confini, però, tra la città e la periferia non sono sempre stati così netti. Anzi, proprio l'idea di confine, di limite tra la città e la campagna, tra civiltà e barbarie, tra presente e passato, sono state metafore portanti nella costruzione dell'immaginario culturale e letterario argentino e nella rappresentazione dello spazio urbano. Figure attraverso le quali il porteño, l'abitante della città portuale, immagina la propria identità tra tradizione locale americana e tradizione europea, e dunque anche i rapporti da instaurare sia con l'interno della propria sterminata nazione che con il resto del mondo. Ma partiamo dalle origini. Buenos Aires è una delle poche città al mondo che conta ben due fondazioni. La prima è il 3 febbraio 1536, quando l'adelantado spagnolo Pedro de Mendoza fonda la città della Santissima Trinidad y el Puerto de Nuestra Señora de los Buenos Aires. Questa spedizione, però, ebbe vita breve. Le costanti incursioni dei nativi querandies, la mancanza di cibo e le malattie dilaganti costrinsero i coloni alla ritirata, anche se un gruppo decise di risalire il fiume Paraná verso nord e fondò, con più fortuna, l'insediamento di Asunción di Paraguay. È proprio da qui che parte una seconda spedizione, organizzata per assicurarsi uno sbocco portuale sul Rio de la Plata. Così, sabato 11 giugno 1580, Juan de Garay fonda, questa volta definitivamente, Santa María de los Buenos Aires, un piccolo quadrilatero che si affacciava sul grande fiume australe. Buenos Aires fu, per circa due secoli, un piccolo villaggio coloniale con un porto dedito soprattutto al contrabbando e con una modesta attività economica finché, nel 1776, divenne la capitale del Vicerreame del Rio de la Plata, nuova suddivisione amministrativa stabilita dalla Corona di Spagna per meglio controllare gli immensi territori coloniali americani. Inizia così per Buenos Aires un periodo di relativa prosperità economica e di riorganizzazione politico-istituzionale che culminerà il 25 maggio 1810 con la Rivoluzione di Maggio, ovvero la cacciata del viceré spagnolo e l'istituzione di un governo locale. Qualche anno dopo, nel 1816, ha luogo la formale dichiarazione di indipendenza dalla Spagna, nel contesto di un'ondata di liberazione continentale dalle potenze coloniali europee. Si apre così, però, anche un lungo e sanguinoso processo di riorganizzazione statale e dopo diversi decenni di scontri armati e guerre civili, Buenos Aires divenne capitale federale della Repubblica Unita solo nel 1880. La fisionomia della Buenos Aires moderna inizia a delinearsi, prima lentamente e poi in modo brutale, proprio nello scorcio del XIX secolo, quando milioni e milioni di migranti europei, specialmente italiani e spagnoli, cominciano ad arrivare al porto di Buenos Aires in fuga dalla fame e dalla povertà. Con uno Stato-nazione già quasi completamente organizzato e pacificato, l'Argentina divenne infatti uno dei principali destinatari al mondo di flussi migratori. L'immigrazione, soprattutto quella europea, era percepita infatti dai governi liberali e dalle élite dominanti come un elemento essenziale per la creazione di una società e di una comunità politica moderna e sviluppata. Per dare un'idea delle dimensioni e del fenomeno migratorio in questo periodo, possiamo dare qualche numero. Il censimento del 1914, cioè un secolo dopo l'indipendenza dalla Spagna, mostra che il 30% della popolazione totale in Argentina era di origine straniera, e dunque una persona su tre. A Buenos Aires, capitale e città portuale, la proporzione di immigrati sale in questo periodo addirittura al 50%. Questo significa che, nel 1914, un abitante su due della città di Buenos Aires era straniero e, tra questi, la maggior parte era di origine italiana. Questa situazione demografica, insieme alla vertiginosa modernizzazione della città nei primi decenni del XX secolo, comportò un totale stravolgimento urbanistico, linguistico e culturale, addirittura politico, e delineò per tanti aspetti le caratteristiche della metropoli che conosciamo oggi. I confini della città cominciano a espandersi. Buenos Aires diventa, nel giro di pochi anni, una città moderna, veloce, culturalmente ed economicamente sviluppata, oggetto privilegiato anche di rappresentazione estetica e letteraria per tutta una serie di scrittori e intellettuali che cercavano, nel tessuto urbano, la chiave di lettura della nuova identità argentina. Un'identità oscillante tra un passato criollo, creolo, ancorato a quella vasta pianura pampeana progressivamente invasa dalla città che avanza, è un presente cosmopolita, multilingue e multiculturale. Così scrive, nel 1923, Jorge Luis Borges, uno dei più grandi scrittori argentini, in apertura alla sua raccolta poetica Fervor de Buenos Aires. Las calles de Buenos Aires ya son mi entraña. No las ávidas calles incómodas de turba y de ajetreo, sino las calles desganadas del barrio, casi invisibles de habituales, enternecidas de penumbra y de ocaso, y aquellas más afuera, ajenas de árboles piadosos, donde austeras casitas apenas se aventuran a perderse en la honda visión de cielo y de llanura. Ecco la traduzione italiana di questi versi, in cui si delinea bene il passaggio e anche il contrasto tra le strade centrali della città, piene di folla e rumore, e i quartieri periferici che, diradandosi, lasciano spazio alla pianura quasi deserta. Le strade di Buenos Aires sono dentro di me adesso. Non le strade voraci, disturbate da ressa e trambusto, ma le strade indolenti del quartiere, quasi invisibili per l'abitudine, dolci per la penombra e il tramonto, e quelle più in periferia, deserte di alberi pietosi, dove austere casette, soffocate da immortali distanze, osano appena perdersi nel vasto panorama di cielo e di pianura. I massicci movimenti migratori lasciarono naturalmente tracce visibili sulla lingua utilizzata nella città e nelle sue periferie. Il contatto tra l'italiano, specie nella varietà dialettale portata dagli immigrati, con il sostrato linguistico dello spagnolo, segnò profondamente la cosiddetta varietà dello spagnolo rioplatense, quindi dal Rio della Plata, non solo dal punto di vista lessicale, delle parole utilizzate, ma anche dal punto di vista della pronuncia e dell'organizzazione della frase. Innumerevoli sono, tuttora, gli italianismi presenti nello spagnolo rioplatense. Si pensi a parole come laburar, dall'italiano lavorare, o bocciar, dall'italiano bocciare, col significato di non superare un esame. Sostantivi come fiaca, per stanchezza o pigrizia, oppure il celebre termine pive, da pivetto o pivello, cioè ragazzino. Numerosissimi sono, come quest'ultimo, i genovesismi, dati dalla grande quantità di immigrati provenienti appunto dalla regione Ligure. Si pensi alla parola bacan, dal termine genovese baccan, letteralmente signore o padrone. Questa forma viene usata generalmente nello spagnolo rioplatense per indicare una persona ricca o benestante, ma uno dei primi significati acquisiti da questo termine sembra sia stato quello di ruffiano, nel senso di prosseneta. Un'altra parola molto usata è ciantapuffi, o il suo accorciamento cianta, praticamente un calco dello zeneise ciantapuffi, è usata per far riferimento a una persona ingannevole o svergognata. Infine, possiamo menzionare il termine tuco, parola che nella gastronomia argentina indica genericamente il sugo di pomodoro, in generale fatto con la carne stufata, esattamente come il tucu o tocco genovese. Per rimanere in ambito gastronomico, possiamo ricordare anche la fainà, un tipo di focaccia simile alla farinata ligure, fatta con farina di ceci, molto popolare nelle pizzerie argentine. Altri italianismi culinari sono ad esempio gli gnocchis, dalla pasta italiana fatta con le patate, che, insieme alla milanesa, una specie di cotoletta alla milanese fatta di carne impanata e fritta, sono pietanze quotidiane nelle case argentine. Oltre agli italianismi, la varietà rioplatense dello spagnolo, utilizzata a Buenos Aires, ma non solo, si distingue da altre due caratteristiche che la rendono subito riconoscibile anche a orecchi, diciamo così, stranieri. Si tratta, in primo luogo, dell'uso del pronome vos al posto di tu, denominato vosseo, con il conseguente cambiamento anche nelle forme verbali di seconda persona singolare. In secondo luogo, la pronuncia rioplatense si identifica anche per il cosiddetto reilamiento, ovvero la resa della Y e della doppia L con un suono fricativo che sembra un fruscio, sh o zh. Facciamo un esempio concreto e proviamo a tradurre in spagnolo una semplice frase come «E tu come ti chiami?». Così suona la traduzione di questa frase nello spagnolo peninsulare, detto anche castigliano, pronunciata dalla mia collega di Barcellona, Ana Veris.
E tu, come te llamas?
Ora, la stessa frase nella varietà rioplatense suonerebbe così. I vos, como te llamas? Un po' diverso, vero? Aggiungiamo solo che, nonostante queste differenze, la comprensibilità tra le diverse varietà della lingua spagnola non risulta affatto compromessa. Anche il genere musicale storicamente più celebre e caratteristico di Buenos Aires e anche della vicina Montevideo, il tango, è figlio dei cambiamenti portati dall'avvento della modernità e delle grandi migrazioni di massa. Il tango nasce come ballo popolare, una danza sensuale, ravvicinata, talvolta scandalosa, per alcuni circoscritta agli ambienti postribolari, al lupanar. È anch'esso, dunque, materializzazione di uno spazio marginale, nascosto, che poi diverrà col tempo la voce stessa della città, perché il tango racconta, appunto, i conflitti e le abitudini di una società che cambia, la vita urbana e familiare portegna, la nostalgia per il passato, la solitudine e l'attesa per ciò che verrà. Le parole del tango sono caratterizzate dall'utilizzo massiccio di parole di origine straniera, portate da immigrati di diverse nazionalità e poi entrate a far parte del lessico colloquiale della varietà rioplatense, il cosiddetto lunfardo. Così, tutto il vissuto migratorio e la quotidianità di ampi strati della nuova società urbana diventano oggetto di rappresentazione estetica, materiale poetico e musicale, addirittura rivendicazione identitaria come parte di una nuova e travolgente cultura popolare. Naturalmente, ancorato com'è a quella dimensione urbana ed emotiva, il tango canta spesso la sua stessa città. Ecco i primi versi del celebre tango Mi Buenos Aires Querido, nella splendida voce del cantante più iconico di questo genere musicale, Carlos Gardel.
Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido.
Mio caro Buenos Aires, quando ti rivedrò, non ci sarà più pena né oblio. La storia, talvolta tragica, del XX secolo ha lasciato anch'essa segni indelebili nella città di oggi. Nella sua attuale topografia, Buenos Aires testimonia le enormi disuguaglianze che caratterizzano la società argentina nella convivenza tra zone ricche e aree di estrema povertà e marginalità. I luoghi emblematici della città racchiudono le diverse storie e anime della capitale portegna. La Boca, per esempio, è un quartiere molto pittoresco, nato come porto naturale sulla porzione di fiume chiamata Riachuelo. Sono stati gli immigrati, soprattutto genovesi, a costruire lì le tipiche case colorate che si possono vedere ancora oggi, utilizzando vernici di recupero dai cantieri navali e creando il famoso Caminito, oggi un importante centro culturale e turistico, legato anche alla squadra di calcio Zeneize Boca Juniors. La Plaza de Mayo, piazza centrale di Buenos Aires antistante la sede del governo chiamata Casa Rosada, è stata anch'essa teatro di eventi storici cruciali, principalmente legati all'ultima e più violenta dittatura militare iniziata nel 1976. Dal 1977, las Madres de Plaza de Mayo marciano tutte le settimane per avere notizia dei loro figli desaparecidos, scomparsi, trasformando la piazza in un simbolo globale di lotta per i diritti umani e la democrazia. Da alcuni anni anche la ex ESMA, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, principale centro di detenzione illegale e tortura dei nemici politici durante l'ultima dittatura, è diventato il Museo della Memoria, che si può visitare liberamente e che raccoglie anche le testimonianze dei e delle sopravvissute alla repressione di Stato. Altri luoghi simbolo di Buenos Aires sono senza dubbio il quartiere della Recoleta, elegante e residenziale, con il suo monumentale cimitero. Il Teatro Colón, uno dei teatri d'opera più importanti del mondo, dotato di condizioni acustiche eccezionali e tuttora punto di riferimento musicale per l'intera regione. E l'Obelisco, forse l'immagine più nota della città, un monumento costruito nel cuore del Corso 9 de Julio, la più ampia arteria della capitale, per celebrare i 400 anni dalla sua fondazione. Al di là, però, dei luoghi simbolo, dei percorsi del turismo e delle luci, dei cinema e dei teatri che popolano l'Avenida Corrientes e le strade del centro città, è forse nel cuore dei diversi quartieri, los 100 barrios porteños, i 100 quartieri portegni, dove si materializza l'anima della metropoli. Sono le strade minori, le case, i parchi, i negozi, le università, i bar a raccogliere, ora come sempre, il respiro e i suoni della città, la convivenza delle sue diverse anime, lo spessore del suo spazio stratigrafico.
Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova.